l'attesissimo momento della rassegna inizia come ogni giorno con la sigla.
La rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E noi siamo le fortunate della redazione a cui il computer si è acceso e quindi iniziamo con la rassegna dando un'occhiata così a volo d'uccello sui titoli, titoli che in gran parte riguardano il rapporto tra governo Meloni e la costituenda Commissione Europea, l'indicazione di Fitto come il commissario italiano, così apre per esempio il Corriere della Sera. Molti giornali parlano dando letture opposte del primo consiglio dei ministri che c'è stato e di questo rinnovato patto della maggioranza. Da Repubblica, che titola Kiev governo spaccato e quindi interpreta in questo modo l'avvenuta riunione, e allo stesso molto simile il giornale gemello dello stesso gruppo editoriale La Stampa, armi a Kiev, Meloni stoppa Salvini. Poi andiamo avanti con il resto del Carlino, quindi il gruppo quotidiano nazionale, che sottolinea il richiamo all'unità di Meloni. Il Messaggero, che parla dei contenuti, si fa per dire, di questo Consiglio dei Ministri, e scrive in manovra famiglie e imprese. Ovviamente il giornale dice nuovo patto di maggioranza, Meloni trova la quadra con gli alleati, mentre ovviamente ci sono giornali che ci dicono esattamente il contrario, cioè che questa quadra è senza contenuti, è semplicemente stare al governo. Si titola su questo infatti anche il manifesto di oggi, con una foto di Salvini bello gonfio, Meloni e Tajani sguardo sperso. Rieccoli, facciamo finta che tutto va bene. Dopo un'estate di litigi, il vertice di maggioranza si chiude con un comunicato che glissa su Ius Scholae, nomine Rai, balneari e autonomia, cioè tutti gli argomenti di cui abbiamo visto le discussioni balneari quest'estate. Parole vaghe anche sulla manovra senza coperture, ma una svista rivela le distanze sull'Ucraina. Così apre appunto il manifesto di oggi. Voglio sottolineare l'aperture violente dei giornali più di destra di quell'altri. Uno è Libero, che ovviamente gongola semplicemente perché l'ennesimo omicidio di una donna alla pelle nera, e sto parlando del caso Sharon Verzeni, il killer che imbarazza la sinistra, con una foto ovviamente del mostro in prima pagina. E La Verità, che sempre più è evidente, ma lo è sempre stato, di chi è il portavoce, cioè dei gruppi dell'integralismo cattolico più violento e destrorso, un mondo che sta tra il Novax, il No Gender, eccetera, che odia Bergoglio, e quindi il titolo: tutte le volte che Bergoglio ha commesso peccato grave. Il Papa diceva: ogni paese che deve accogliere quanto può, quanti ne può integrare, quindi non tutti, gli altri vanno respinti, che è quel che dicono i vescovi africani. Fermare le partenze, migrazione, nuova schiavitù. E poi all'interno hanno, come dire, la faccia tosta di fare tutto un elenco delle proprietà del Vaticano nella città di Roma, che sono B&B sostanzialmente, su cui non pagano l'IMU perché ci hanno messo un crocifisso dentro, e che non usano per accogliere migranti. Questa è l'accusa. Che vogliamo dire? Buongiorno La Verità, noi siamo perché il Vaticano paghi l'IMU, anzi saremmo perché il Vaticano ci fosse proprio, e se vogliamo facciamo una campagna, noi ci stiamo insomma, ma ovviamente non è questo l'interesse di Belpietro e dei suoi amici. questa appunto la verità è Libero. Su che altro possiamo andare prima di chiudere questa? Ah, abbiamo l'Unità che come spesso succede va un po' da solo, insomma, sulla scelta del primo titolo. Riconosceteci finché la Palestina esiste ancora, decide di dare voce l'Unità questa mattina alla, all'appello del ministro dell'Autorità Nazionale Palestinese al-Maliki, il quale si rivolge direttamente all'Italia dicendo che oggi sono 9 paesi europei che hanno riconosciuto la Palestina come Stato: Spagna, Irlanda, Norvegia, Svezia, Bulgaria, Cipro, Ungheria, Polonia e Romania, quindi insomma si chiede che lo faccia anche l'Italia. Questo, su questo oggi apre l'Unità. Poi abbiamo chiudiamo insomma questo primo ciclo con Il Dubbio, il giornale delle Camere Penali, giallo sulla nota leghista contro le armi a Kiev. Ops, ci siamo sbagliati. Gaffe di Salvini, invia un messaggio dissidente e poi lo ritira. Cioè, c'è stato un messaggio di Salvini che diceva basta armi all'Ucraina e poi però l'hanno cancellato, hanno detto che non c'era, insomma, queste cose che fanno sempre. Poi sulla prima si parla carcere, tragedia infinita, arriva il suicidio 67, si è tolto la vita mercoledì a 54 anni nella sua cella del reparto isolamento della casa circondariale di Reggio Emilia, 68esimo detenuto suicida dall'inizio dell'anno, cui bisogna aggiungere, scrive Valentina Stella, 7 appartenenti alla polizia penitenziaria. Sotto abbiamo l'arresto del BR Bertolazzi, gli anni di piombo non passano mai. E poi abbiamo anche il caso Trocchia tra gogna e rischio di vittimizzazione secondaria. Magari insomma cercheremo poi di dare un'occhiata all'interno di questo giornale.
Allora, buongiorno, continuiamo con la rassegna stampa, con i giornali cartacei che abbiamo davanti. Inizierei con il Sole 24 Ore. Diversi, i titoli quest'oggi sono per quanto riguarda il lavoro: c'è un fare quadrato di Confindustria intorno a Giorgia Meloni, al governo di Giorgia Meloni, lavoro occupati record a 24 milioni, ne parlano un po' anche gli altri giornali. A luglio oltre 56.000 in più in un anno lavoratori cresciuti di 490.000 unità, il tasso di disoccupazione scende al 6,5% ma aumentano gli inattivi. A luglio, per la prima volta da quando esistono le serie storiche dell'Istat, sono stati superati 24 milioni di occupati e il tasso d'occupazione ha toccato il 62,3%. Sul mese l'occupazione in Italia è salita, a livello complessivo il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, il valore più basso da marzo 2008. È invece un campanello d'allarme la crescita degli inattivi, soprattutto donne, a testimonianza della loro difficoltà a entrare nel mercato del lavoro. E ovviamente alla impostazione familiaristica che il governo Meloni sta portando avanti, per cui le donne devono stare a casa a fare figli mentre gli uomini appunto andare a lavorare.
Che pensavi di altro fare, scusa?
Infatti, quindi io ormai per fortuna sono fuori tempo massimo.
Io anche.
Pagina 4 continua, lavoro per la prima volta oltre, insomma, il Sole 24 Ore diciamo che ne parla in maniera insomma molto importante per tutte le prime 4 pagine sulla questione degli occupati e fa anche un'analisi per quanto riguarda la questione della produttività, in particolare la performance dell'occupazione femminile da osservare con grande soddisfazione, sottolineando una crescita nell'ultimo anno doppia rispetto a quello maschile. Quindi da una parte i dati sono che le donne insomma sono inattive, dall'altra parlano della una crescita del doppio, non si capisce, insomma, poi questi dati a questo punto come li incrociano, così come una crescita molto significativa tra coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, segnale che le imprese italiane stanno in parte cambiando il loro approccio nei confronti delle modalità di accesso al mercato del lavoro, anche a causa della grave crisi dell'offerta che le dinamiche demografiche stanno generando. Questo insomma il Sole 24 Ore che conclude: se quindi possiamo essere soddisfatti di una congiuntura che mese dopo mese porta ad accrescere la quota di occupati storicamente troppo bassa nel nostro paese, è urgente riporre al centro il tema di come questo trend possa da un lato spostarsi con una crescita di produttività che richiede investimenti in competenze e formazione, e dall'altro evitando che si vada sempre più a creare una polarizzazione tra occupazioni basse e instabili e una quota crescente di lavori di livello più alto. La sfida resta quella di una crescita della qualità del lavoro per tutti e tutti in settori, senza lasciare nessuno. In tutto ciò non c'è un dato, nessun dato sulle questioni dei morti sul lavoro, che continuano ad essere e sono stati anche quest'estate a dei livelli molto alti, che vengono appunto sempre messi nei bilanci delle aziende, ma no, per quanto riguarda la crescita, ma non messi poi sui giornali. Quindi questo, diciamo, il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che ritorna anche su quanto detto in precedenza: via libera affitto, commissario UE Meloni, scelta dura ma necessaria. E poi il centro margine mette una foto sull'energia rinnovabile, l'idroelettrico, in autunno partono le gare regionali. E poi alla pagina 13 continua su questo articolo. Si parla dell'inflazione che frena in Europa e negli USA, ma non in Italia, che cresce quasi nell'1%. E quindi l'inflazione, perché poi bisognerebbe anche parlare un po' degli stipendi di queste nuove occupazioni, di questi occupati. E infine un po' di esteri: Israele, uccisi, virgolettato, 250 terroristi, Gallant contro Netanyahu. L'esercito israeliano ha annunciato ieri la fine delle operazioni di terra a Khan Yunis e Deir al-Balah nel sud della striscia di Gaza, affermando di avere eliminato più di 200 terroristi e distrutto decine di infrastrutture terroristiche. Intanto il ministro israeliano Gallant ha accusato Netanyahu di uccidere gli ostaggi con le operazioni di guerra. In tutto ciò, insomma, i morti, gli assassinati palestinesi sono ormai dei numeri non più decifrabili, di cui ricordiamo più del 50% sono ragazzini, altro che terroristi.
E passiamo dal Sole 24 Ore alla Stampa. Il titolo: armi a Kiev, Meloni stoppa Salvini, come dicevamo prima. E poi a Palazzo Chigi ferma il comunicato della Lega, che dice no all'uso dei missili sul territorio russo. In taglio alto, ma un titolo piuttosto, insomma, visibile: volevo solo uccidere, ho trovato Sharon, sarebbero, è un virgolettato dalle parole dell'uomo che ha confessato di aver ucciso Sharon Verzeni, la dichiarazione dei genitori di Sharon ha spazzato le ombre su nostra figlia e il suo Sergio. A questo si unisce Gianluigi Nuzzi: adesso qualcuno chieda scusa a Ruocco. Ruocco è il compagno di Sharon Verzeni, che su cui insomma gli occhi sono stati puntati da un mese a questa parte, quando Sharon è morta, la cultura del femminicidio, se così si può dire, che in più dell'80% dei casi vede che a compierle sono le persone, gli uomini più vicini alle donne che vengano ammazzate, insomma, va come minimo porsi il dubbio. In questo caso invece quest'uomo ha confessato Sangare e sarebbe appunto lo sconosciuto che per motivo X la uccide per strada. E ovviamente da ieri il cancan suscitato da quello squalo sciacallo Salvini, che immediatamente ha cominciato la bagarre dicendo appunto: siccome qui si tratta di una persona che è un cittadino italiano ma con la pelle nera, ovviamente viene usato il corpo di Sharon per fare propaganda con contro lo Ius Scholae, che ovviamente c'entra niente. E poi c'è un ritratto del, e su questo appunto c'è l'articolo di Flavia Amabile, fermato un italiano con origini africane, è il un virgolettato dal tweet di Salvini che ha aperto la bagarre, e a fianco un ritratto di Moussa Sangare, il rapper che sognava X Factor, così lo presenta La Stampa. Per quanto riguarda gli altri argomenti, sempre sulla prima di questo giornale del gruppo Cedi, dagli Stati Uniti, se Harris fa la corte anche ai repubblicani, ovviamente Harris cerca di prendere voti anche tra l'elettorato repubblicano, tenuto conto che queste sono le elezioni americane per la presidenza, per valutare la prima vera intervista concessa ai media da Kamala Harris e dal suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz da quando sono entrati improvvisamente in campagna elettorale il 21 luglio, sembra opportuno ricorrere a metafore attinenti al baseball. Nella loro intervista a CNN il 29 agosto non hanno spedito la palla fuori campo, non hanno neanche subito strike, vabbè, un inizio noioso parecchio questo di Bill Emmott. Poi troviamo la fotonotizia che è dedicata alle elezioni in Turingia. La Turingia è uno dei Länder tedeschi dell'est, quelli insomma dell'est della Germania. Titola Germania Nera l'articolo di Uschi Audino, e viene fotografato in questa foto il leader di AfD, di Alternative für Deutschland, scusate la pronuncia che sicuramente non va, che è il grande protagonista. Hoch si chiama, Hoch Nostalgia Nera. Domani si vota in Turingia e in Sassonia, si tratta appunto di regioni che facevano parte della Germania dell'Est, la Turingia che ha come capitale Erfurt e la Sassonia Dresda, per capirsi, dove sembra che l'ultradestra di AfD voli oltre il 30%. Il candidato Hoch è uno che è stato condannato più volte per aver usato slogan del nazismo, sul fatto, per aver definito Hitler, per aver detto di Hitler che il problema è che è stato dipinto come il male assoluto. Poi si è schierato contro la NATO, vabbè, insomma cose classiche da nazisti, e questo quindi la grande paura, anche se in queste regioni, in questi Länder, che c'è una presenza di AfD e del neonazismo in generale molto molto forte, non è da oggi, insomma. Però domani ci sono le elezioni, la Stampa li dedica una foto in prima pagina e due pagine all'interno, pagina 14 e 15, dove si parla anche dall'altra parte della stretta di Scholz dopo l'attentato, rimpatriati 28 profughi afghani, allontaniamo chi compie reati, e quindi come sempre perseguitiamo con più forza migranti per quello che è successo. E tornando alla prima della Stampa, abbiamo un articolo ormai quasi giornaliero di Elsa Fornero, la febbre delle pensioni e lo stuolo dei guaritori. Da me, la cosa che mi è sembrata più interessante di questo incipit è che se ne deduce che delle persone scrivano delle lettere a Elsa Fornero per parlargli di pensioni, non so bene perché. Cioè lei quello che dice è che il sistema non è vero che è al collasso, che adesso tutti parlano di pensioni pensando di avere chissà quale soluzioni, ma in realtà insomma sono chiacchiere da bar. Sotto Franco Garelli, i cattolici in politica tornano a farsi sentire, con il dibattito ovviamente su migranti e Ius Scholae. E poi la colonna di destra che inizia appunto con Brandizzo: è bastato un anno perché lo Stato dimenticasse Kevin e i morti di Brandizzo, di cui insomma già abbiamo detto dal Sole 24 Ore e ne parleremo anche in diretta dalla manifestazione che si tiene a Brandizzo. La riflessione di Antonino Laganà su questa dimenticanza, io direi che la potremmo allargare a quelle mille persone, quei 1000 lavoratori e lavoratrici che ogni anno muoiono sul lavoro, sono stati tantissimi anche in questo mese d'agosto, e spesso se non ne muore almeno 3 in contemporanea non arrivano neanche 6 giornali. Ricordo che 1000 l'anno vuol dire che ne muore più di 3 il giorno. Però di questo si parla pochissimo, solo in casi super eclatanti, che poi ovviamente, come nel caso di Brandizzo, scompaiono poco dopo. Poi c'è un'intervista a Giuseppe Costa, che è il nipote di Il Costa sequestrato a Genova dalle BR, che parla di Bertulazzi, il brigatista che è stato appunto estradato dall'Argentina, e lo definisce vigliacco. E qui abbiamo l'altra abitudine veramente significativa e poco produttiva di dar sempre la parola alle famiglie delle vittime su questioni come questa, e in questo caso fra l'altro al nipote, nel senso che era il fratello del padre. Non c'è altro. In taglio basso, Paralimpiadi, i social e la vita vera degli atleti, sui giochi appunto di Parigi che si sono aperti. Ti lascio la parola.
Passiamo al Corriere della Sera, che apre con una foto sulla cronaca: Sharon uccisa dall'uomo in bici. Non so perché, insomma, apprezziamo anche il fatto di non andare a puntualizzare oltre. Però le notizie, poi vabbè, c'è i sogni da rapper e i maltrattamenti, il ritratto dell'assassino. Meloni indica Fitto per Bruxelles, patto con gli alleati, i titoli sono un po' gli stessi, ma è giallo sulla nota per le armi all'Ucraina, già l'abbiamo detto, sciolte le riserve per il nome del commissario italiano a Bruxelles, la premier Meloni ha indicato il ministro Fitto, dal vertice con i leader della maggioranza ha ribadito il patto tra gli alleati, giallo sulla nota che riguarda l'invio delle armi all'Ucraina, l'abbiamo detto, non so, per quanto riguarda il Matteo Salvini. Il commento all'editoriale del Corriere della Sera, affidato come spesso accade ad Antonio Polito, che insomma parla della alla fine ci vuole sempre un democristiano, seppure con immotivato ritardo, la litigiosa macchina da guerra del centrodestra italiano ha trovato nel mite e felpato Raffaele Fitto le maniere e le competenze giuste per sedersi al tavolo dell'Europa. Era da 20 anni, da quando abbiamo un solo commissario invece di 2, che Roma non sceglieva un erede della DC per quell'incarico. E l'ultimo che era stato Prodi, democristiano sì, ma di poco sui generis, scelto come presidente dal laburista Blair e spedito a Bruxelles dal posto comunista D'Alema. La circostanza, che potrebbe sembrare casuale, in realtà dice qualcosa di simbolico sullo stato della coalizione Meloni, che ha vinto le elezioni e sta governando da 2 anni. Non sapendo ancora che cosa fare da grande, sembra sempre in mezzo al guado tra passato populista e presente governista. Vorrebbe, ma non può. Evidentemente c'è anche fin troppi scheletri nell'armadio per questo governo, insomma, per andare e per avere fin tanta credibilità. Anche sul Corriere troviamo la disoccupazione in calo al 6%, ma è così bassa dal 2008, quindi insomma diciamo che tutto l'apparato lavorista o comunque Confindustria fa appunto quadrato su questa questione del lavoro con il governo Meloni. E poi a Kiev, F-16 caduto, rimosso il capo dell'aeronautica. Come sapete, ieri un fatto di cronaca, insomma non da poco, per cui è caduto un F-16 americano in territorio ucraino, dove è morto uno dei più grandi militari e strateghi ucraini. E questo, insomma, sui giornali se ne è parlato pochissimo. La decisione quindi di Zelensky è quello di rimuovere il capo dell'aeronautica. Zelensky sta, insomma, da tempo, in tutti questi due anni, piano piano risistemando e rimuovendo quasi tutti i capi dei vertici militari. Bufera ai vertici militari di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha licenziato il capo dell'aeronautica militare Oleshchuk dopo lo schianto di un F-16 e la morte del pilota. Sul fronte politico, i paesi dell'Unione Europea restano divisi sulla fornitura di armi a lunga gettata all'Ucraina. Polemiche per la visita del ministro degli esteri ungherese a Mosca. Allarme del presidente Zelensky per le trincee sguarnite. Il Donbass adesso è a rischio. Si passa da titoli che dicono che l'Ucraina sta invadendo la Russia. Abbiamo avuto per tutta l'estate titoli su Kharkiv e sull'invasione e i bombardamenti dell'Ucraina alla Russia, come se al fatto che invece il Donbass lo stiamo perdendo. Il Corriere della Sera ci dedica ben due pagine, una pagina, pagina 16, io ci vorrei tornare sul questa questione dell'aeronautica e sull'uso delle armi. Borrell infatti è intervenuto, dice: permettere di colpire Russia non è essere in guerra con Mosca, missioni USA di Umerov. In tutto ciò se ne parla ancora poco sui giornali. L'altro giorno avevo visto anche un servizio su Rai 3 che riguardava la questione dell'Artico, questo newsroom, insomma, curato da Monica Maggioni, in cui si faceva anche riferimento a tutto quello che sta succedendo nell'Artico, visto che si stanno sciogliendo i ghiacciai e quindi si stanno recuperando tantissime materie prime, e quindi in realtà anche tutto l'apporto militare che la Russia sta facendo e sta cercando di prendere appunto su tutto il polo artico. Quindi i fronti di guerra in realtà si stanno tantissimo spostando soprattutto sul nord Europa, infatti al di là appunto poi dell'Ucraina. E sgravi, lavoro, famiglia, manovra prudente, obiettivi di spesa e confronto con la E, quindi manovra prudente, quindi tutti questi sgravi e questi aiuti alle famiglie in realtà nella manovra non ci sono. E poi si parla della paura in Germania, 5 accoltellati su un bus, 3 gravi, arrestato una donna, Scholz espelle 28 afghani dopo la strage di Solingen. E si parla ovviamente delle Paraolimpiadi di Parigi, Italia, nuoto d'oro. E poi vi volevo leggere una notizia che riguarda l'isola di Lipari. Lipari a rischio, il futuro parco della Pomice. L'articolo è di Gian Antonio Stella, lo trovate a pagina 42 e 43 del Corriere della Sera, perché a Lipari, dove sappiamo insomma c'è stato un importante estrazione mineraria per quanto riguarda la Pomice, e doveva diventare tutte le fabbriche abbandonate, tutte queste cose le potete vedere, insomma, che dalla montagna vanno fino al mare, doveva diventare un patrimonio dell'UNESCO, rischia di essere vanificata l'iniziativa della Regione Sicilia e dell'UNESCO, appoggiata da varie associazioni e dal Corriere, per una riqualificazione delle cave, sito archeologico industriale straordinaria importanza storica. Doveva venire uno dei più importanti musei, oltre a quello che già archeologico, per quanto riguarda le cave, e invece al posto del progetto Parco della Pomice l'ipotesi di costruire un grande albergo. Questo ancora nella devastazione delle isole Eolie, in particolare dell'isola Lipari. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Vi leggo solo casomai due cose. Nell'attesa che qualcuno ci metta un vincolo che c'era sulle cave, ma che è stato tolto, come sta chiedendo il gruppo di intervento giuridico, le grandi strutture per lavorare la Pomice, che impiegavano un tempo gran parte degli isolani a Porticello e Acqua Calda, sono abbandonate, come denunciano da anni Angelo Sidoti dell'Italia Nostra, Pietro Locascio di Legambiente, al degrado più osceno, per non dire dei rottami arrugginiti del pontile di 200 metri che si allunga rosso nel mar blu. Ultima testimone di una storia antichissima che vide le navi andare e venire con l'ossidiana nera e lucente assai prima che di qua passasse Ulisse, con rischio che i ragazzini, mangiata in spiaggia una granita al mandarino nel baretto, vadano a ferirsi giocando tra i cadaveri cementiferi e via dicendo. Insomma, in quel piano di gestione UNESCO è scritto che doveva appunto diventare un museo archeologico importantissimo, ma come si sa in questo momento in Italia, insomma, ma non soltanto in questo momento, l'importante è togliere memoria storica, buttar fuori gli abitanti, perché i veri abitanti, poi qui la questione non è tanto l'immigrazione ma quanto il turismo veramente sfrenato, e convertire tutto in ombrelloni, alberghi a 50 euro l'ora. Va bene, questo mi sembra, la prima pagina del Corriere della Sera è tutto. Vuoi che faccio il fatto?
Non posso fare il manifesto.
Il manifesto, vai.
Allora, il manifesto, come dicevo prima, ha il primo titolo sul governo, Rieccoli, e a fianco del primo titolo Micaela Bongi, uniti su tutto, non parlando di niente. Il ghosting, la ricomparsa sui social, eccomi qua, si sta parlando di Meloni. E poi l'incontro, il comunicato congiunto della serie Unità, Serietà, mettiamocela tutta. Più che un governo, quella tra Giorgia Meloni e i suoi alleati sembra una relazione stile Vandanari, Mauro Icardi o Ilaria Ritotti prima del precipizio. Probabilmente tra la premier e i suoi vice Salvini e Tajani non finirà malamente, con una guerra a colpi di Rolex o carte di credito, solo perché di soldi in cassaforte ce ne sono molto pochi, o forse finirà proprio per quello. Ma ora è il momento delle promesse: siamo sempre stati uniti, lo saremo ancora. Continua insomma questo articolo mettendo appunto in luce il fatto che rinnovano un patto ma non affrontano nessuna delle tematiche che le divide. Io devo dire la verità che trovo un po' troppa sicurezza nel campo diciamo di chi riflette da sinistra sulla destra rispetto al fatto che questi si cascherebbe il governo per i litigi. Io penso che questi resteranno al governo tranquillamente perché è quello che vogliono, e i tweet gli servono così per farsi vedere, ma non perché
anche perché da una parte e dall'altra hanno coperto anche tutto il governo americano, per cui
sì, non, a me non mi pare proprio che questo rischio ci sia. Comunque magari Gallant, chi non si arrende morirà, questo è il secondo titolo del manifesto. Cisgiordania come Gaza e nella striscia i bambini prime vittime, reportage dall'ospedale di Al-Aqsa. Le pagine 6 e 7 del manifesto sono dedicate alla Palestina, con articoli di Michele Giorgio e Iezzi. In prima pagina la Cisgiordania come Gaza, il campo profughi di Nur Shams come Khan Yunis, la minaccia del ministro della difesa israeliano Gallant non lascia dubbi all'interpretazione. In 3 giorni infatti sono stati uccisi 21 palestinesi, tra cui 3 comandanti locali di Hamas e Jihad, raggiunti nei loro nascondigli grazie a informazioni che vanno oltre la sorveglianza elettronica. Ieri in un villaggio a sud di Jenin è toccato tra gli altri al capo dell'ala militare locale di Hamas, Kazem. Palestinian Prisoner Society intanto accusa, molti degli abitanti di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre sono svaniti nel nulla. Nella striscia proseguono incessanti bombardamenti, all'ospedale di Al-Aqsa i cadaveri sono accatastati di fronte all'obitorio e l'afflusso spaventoso di feriti ogni giorno costringe i medici a lavorare senza mezzi e medicinali. Il dramma dei bambini amputati in sale operatorie buie, senza elettricità, con antidolorifici e antibiotici centellinati. Per loro non esiste nessuna certezza nemmeno sul dopo. A fianco di questo troviamo il commento, un articolo di fondo che si intitola La routine malata della barbarie. È un articolo che parla di Israele, di Schuldiner, docente di politica e di pubblica amministrazione all'Università di Ashkelon in Israele, e parte dalle parole di Borrell, dell'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Unione Europea, che ha deciso di proporre agli Stati membri l'inclusione di due ministri israeliani nella lista delle sanzioni dell'Unione. Parte da questo per dire sostanzialmente che parte dalla violenza del 7 ottobre, di come anche lui stesso l'ha vissuta, essendo che aveva lavorato per molti anni lì vicino e quindi molte persone che sono morte le conosceva, ma per dire che comunque le vie da scegliere dopo il 7 ottobre erano varie. E cioè, quell'attacco, lui scrive, ha generato un dilemma: rispondere allo stesso modo o cercare altre vie. La maggioranza ha scelto la barbarie, avviando un terribile capitolo di sangue e distruzione. E poi parla di più dei conflitti interni a Israele, che è dell'ultimo, che a suo avviso riguarda la situazione in Cisgiordania. Scrive: i potenti e riveriti servizi segreti israeliani avvertono che le azioni dell'estrema destra e soprattutto i pericolosi atti e le focose dichiarazioni del ministro della polizia Ben-Gvir potrebbero sfociare in una guerra cruenta, e il generale a capo della regione centrale continua a denunciare gli abusi perpetrati dall'estrema destra nei territori occupati. Naturalmente l'esercito si esprime anche in altro modo, ad esempio mandando gli aerei da guerra a liquidare i palestinesi presunti leader di possibili attacchi terroristici contro Israele. Insomma, lo trovate questo editoriale tra la prima pagina e pagina 11 del manifesto di oggi. Taglio basso, abbiamo allarme diga sul Vanoi, il geologo: ci sono frane. Nel giorno in cui la provincia di Trento ribadisce il suo no al progetto della regione Veneto di una diga sul torrente Vanoi, il geologo Tollardo spiega al manifesto tutti i rischi di un nuovo Vajont. Magari, insomma, se avremo tempo lo vedremo dall'interno. Comunque un'intervista proposta a pagina 5 del manifesto. Per quanto riguarda quello che abbiamo già accennato dalle pagine della Stampa, cioè dei rimpatri, o meglio delle deportazioni di 28 persone, di 28 afghani che stavano in Germania, il manifesto giustamente sottolinea il fatto che rispedire persone di cittadinanza afghana in Afghanistan significa riconoscere il governo ai talebani e significa ovviamente mettere a serio rischio di vita queste persone. Gli afghani non sono tabù e Berlino ne rimpatria 28, presi, muniti di 1.000 euro, infilati su un aereo e spediti in Afghanistan. 28 cosiddetti criminali, nel senso che poi senza più protezione umanitaria perché magari hanno compiuto un reato, sono stati rimpatriati dalla Germania ed è la prima volta dal 21, per la gioia dei talebani affamati di riconoscimenti internazionali. C'è poi un articolo che i viaggi titanici di un patrimonio in prestito di Valentina Porcheddu, che come dire, pone l'attenzione sul fatto che vengono fatte viaggiare opere d'arte molto importanti e molto delicate, così, per motivi di visibilità mediatica e di soldi, senza grandi attenzioni, senza grandi riflessioni sui rischi conservativi. Quindi la promozione commerciale e politica vale più dell'archeologia. Scrive Porcheddu, sottolinea i casi dell'Atlante Farnese che volerà da Napoli a Osaka, e a Osaka fra l'altro verrà esposto come mobilio di lusso, scrive, per una fiera internazionale dedicata alla società del futuro e all'intelligenza artificiale, quindi una roba che non c'entra niente. E poi si parla di uno dei pugilatori del complesso scultorio di Monteprama che andrà a Madrid. Lo trovate a pagina 13. Chiudo con la prima del manifesto, con un riferimento ad Alias, che come sapete esce insieme al manifesto il sabato. dove si parla della mostra di Venezia e del fatto che alla mostra di Venezia viene proiettato il film restaurato Il terrorista di Gianfranco De Bosio del 63, che si tratta di un'analisi dell'organizzazione politica e non solo militare della lotta antifascista, e si presenta su Alias facendo anche sottolineando il contesto politico in cui esce questo film alla fine del governo Tambroni, ma quando ancora in Italia parlare di resistenza e di partigiani si cercava di farlo poco e male, come dire, interpretandoli come sinonimo di comunismo all'interno della guerra fredda. Speriamo, insomma, che questo film restaurato giri e possiamo anche vederlo fuori da Venezia.
Passiamo all'ultimo giornale cartaceo, che è il Fatto Quotidiano. Poi volevo suggerire due articoli invece online. Allora, il Fatto Quotidiano apre con una foto a tutta pagina del ministro Lollobrigida in mezzo a dei maiali. Dall'alluvione ai maiali, Lollo incapace di tutto. Ovviamente l'attacco del Fatto Quotidiano è al ministro, insomma, che dell'agricoltura, che avrebbe dovuto risolvere dalla siccità in poi, insomma, gli allevatori, c'è la questione della peste suina, così dice il Fatto Quotidiano, solo disastri, la peste suina assedia Milano, allevatori contro il ministro, danni da 20 miliardi, minacciati 4,5 milioni di capi, di capi lombardi, strade ancora interrotte in Emilia Romagna, l'UE al Movimento 5 Stelle, nessuna domanda dall'Italia, si parla della siccità in Sicilia, il governo si è scordato di chiedere i fondi europei antidisastri. Sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, infine il autonomia, manovre e company, tutto per aria, giravolta su Kiev e niente election day. Questi tutti gli argomenti, insomma, che trovate all'interno del Sole 24 Ore, che è l'unico che pone un accento in prima pagina su quello che sta succedendo in Francia, che è del tutto allucinante, perché nel silenzio dell'estate Castez, così Macron apre la strada alle Pen, così la funzionaria antifrode rifiutata dall'Eliseo come premier, noi pronti alla coabitazione, ma il presidente vuole spaccare il fronte popolare incaricando Cazeneuve, che lascia i socialisti dopo l'accordo con Mélenchon.
Sì, a me mi sembra voglia fare proprio quello, Macron.
Sì, sì, ma questo già l'avevamo, se andate a risentire tutti i redazionali che abbiamo fatto anche sulle elezioni francesi e quelli che erano le rassegne stampa dei giornali francesi, già era stato detto, infatti, dalla compagna che si trovava in studio, di come già i giornali anche di, considerati di sinistra, avessero fatto una campagna elettorale molto più rivolta contro Mélenchon e la sinistra piuttosto che contro Marine Le Pen e il suo partito.
Sì, credo la settimana prossima si accenderà ancora di più questo dibattito in Francia, perché per il 7 il Front Populaire ha lanciato una manifestazione a Parigi su questo.
Quindi, per quanto riguarda al momento, non si ha nessuna intenzione di fare un governo Macron, non ha nessuna intenzione di fare il governo, appunto, e dalla Francia la candidata delle sinistre al Fatto, quindi c'è un'intervista a pagina 8 e 9, il Fatto Quotidiano ci dedica ben due pagine, giustamente, Francia, salgono le quotazioni dell'ex socialista, e poi c'è appunto l'intervista che dice Macron spiana la strada a Marine Le Pen. Poi si parla di Renzi, non solo Genova, in mezza Italia IV ecco le destre, e infine flop Stellantis, Mirafiori teme nuovi esuberi, Torino autunno nero. Quindi se si parla dell'aumento su tutti i giornali di Confindustria insomma dell'abbassamento della disoccupazione, non si parla appunto di quello che sta succedendo a Mirafiori. A fondo pagina si parla di Palestina, la cattiveria, Israele, l'IDF compie azioni così preventive che ha già eliminato tutti i capi di Hamas del 2054. Questo la cattiveria del Fatto Quotidiano. E poi gli 007 scrivono a Bibi, Shin Bet, i coloni sono dei terroristi. C'è poi un ritorno del Fatto Quotidiano sulla questione Nord Stream. Il sub ucraino fuggì grazie a Kiev e a Varsavia, però io dico che su questo ci torniamo dopo, perché finirei su, insomma, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Vi volevo dare altre due notizie. Una è che sul blog labottegadeibarbieri.org trovate un articolo di Antonio Mazzeo datato ieri, Le armi di Leonardo consegnate a Tel Aviv, in cui si fa un reso conto di quanti soldi ha guadagnato Leonardo dal 7 ottobre ad oggi: 440 milioni di dollari, uno dei maggiori affari mai realizzati dalla holding regina del complesso militare industriale italiano nello scacchiere di guerra mondiale. Adesso capiamo su che fatturato e su che industrie il governo Meloni ha deciso di puntare, e quindi tutta questa anche disoccupazione su che, a discapito di quali corpi, di quale terra e di quale massacri, insomma, viene portata avanti, appunto quello della popolazione e della terra palestinese. 440 milioni di dollari. Questo ci dice Mazzeo sulla Bottega dei Barbieri. Infine, ma questo io ve lo leggerei fra poco, andando, insomma, a fare casare un focus sull'Ucraina, cioè è uscita questo per sempre ieri a firma di Ugo Barbara. Vi parlavo prima della questione dell'F-16, che i giornali italiani hanno riportato veramente molto poco. Ucraina, dal complotto politico al giallo militare, cosa c'è dietro l'F-16 distrutto? Lo trovate sull'agenzia Agi. Un incidente aereo diventa il pretesto per una polemica politica tra una deputata di Kiev e l'aeronautica militare, motivo per cui oggi Zelensky ha anche licenziato il capo, appunto, dell'aeronautica ucraina. Kiev indagherà insieme agli Stati Uniti sullo schianto del caccia di provenienza americana. Era uno dei primi F-16 che era stato richiesto dall'aviazione e dal governo ucraino, piangendo gnè gnè fino alla morte, tanto appunto che alla fine gli hanno dato questo F-16, che penso gli hanno dati tre,
sì, più di uno,
e di cui il primo, questo che è volato, sembra che sia stato ucciso da fuoco amico. E le esternazioni del governo americano sono state: questo capita quando diamo gli F-16 ai beduini. Queste le dichiarazioni degli americani sulla in cui è morto uno dei piloti più importanti ucraini, che era stato proprio quello che aveva portato avanti le trattative per ottenere dagli Stati Uniti proprio l'F-16.
Per quanto riguarda i coinvolgimenti delle industrie italiane, delle grandi corporation italiane, segnalo anche, magari potremo leggerlo dopo se ci abbiamo tempo, invece su Altre Economia, chi ha fornito petrolio a Israele dopo il 7 ottobre, anche l'Italia con Eni è coinvolta, un approfondimento di Andrea Siccardo. Prima di arrivare a questo vi do conto velocemente anche della prima pagina del Domani. Abbiamo il primo titolo analogo a molti altri: Meloni manda in Europa Fitto, il pontiere, armi, cioè il costruttore di ponti, armi a Kiev, pasticcio del governo. Il secondo titolo più interessante: Gaza, ecco i nuovi migranti della guerra, reportage dalle coste libanesi dove si imbarcano palestinesi e siriani. Per quanto riguarda gli articoli di commento che sempre trovano spazio sulla colonna sinistra del Domani, troviamo David Assael, Il mondo cambia, Salvini no, il lento declino di un leader, e sotto troviamo Giorgia Serughetti, La cultura woke e la confusione del bipartisan. Un articolo questo di Serughetti che ha il pregio, come dire, di una pianezza didascalica su un argomento su cui in Italia si fa solo politica, e io credo che la stragrande maggioranza delle persone non sappiano nemmeno che significa woke sostanzialmente. Quindi lei parte proprio, diciamo, dall'inizio. Sto cercando di trovarlo, ma ho sbagliato pagina, ora lo rivedrò subito. Siamo a pagina 12 del Domani di oggi. Sembra sempre un gioco di parole poco comprensibile. un attimo soltanto, eccolo, la confusione è bipartisan perché la cultura woke fa paura a destra e a sinistra, una follia, un errore fatale, persino un pericolo per la civiltà occidentale. A leggere la stampa di destra non c'è male più grande in questo tempo di quello che va sotto il nome di ideologia o cultura woke, per un paradosso comprensibile solo alla luce dei pubblici sempre più ristretti, frammentati e polarizzati a cui si rivolge l'informazione, una parola il cui significato è oscuro ai più. È diventata l'arma preferita per attaccare in stile populista le élite intellettuali e politiche della sinistra, che poi che se, non so se esistano queste élite culturali e intellettuali, le quali tuttavia, anziché mettere in discussione questo frame discorsivo e i suoi contorni nebulosi, sembra l'incline a formulare negli stessi termini i conflitti che agitano il campo progressista, proprio perché queste élite intellettuali, a mio parere, non esistono, nemmeno loro hanno capito di che si sta parlando. Che significa woke? Ed ecco qua appunto Serughetti lo spiega. Si tratta di un aggettivo, significa sveglio, in uso da decenni nei movimenti per i diritti civili e rilanciato da Black Lives Matter. Essere woke vuol dire essere consapevole. Ci sono anche canzoni, insomma, della lotta dei neri e delle nere che parlano di questo, cioè stare svegli, essere consapevoli, prestare attenzione alle ingiustizie sociali, soprattutto legate alla razza, al genere, all'orientamento sessuale. Indica un atteggiamento dunque più che un'agenda politica, cioè indica quello di stare vigili, allerta. Da tempo tuttavia sulla valenza positiva del termine in uso nei movimenti è andato prevalendo quella negativa che gli associano i critici, in primis i conservatori americani, da cui quelli italiani traggono polemiche. Woke come termine denigratorio andrebbe a indicare le espressioni più intransigenti e aggressive del pensiero progressista, pronto a sanzionare violentamente ogni espressione o comportamento accusato di veicolare messaggi razzisti, sessisti e omotransfobici. Se però si osserva l'uso che ne fa nel dibattito italiano, si ha la sensazione che la parola sia diventata un passepartout per stigmatizzare tutte le preoccupazioni per i vecchi e nuovi diritti civili. Per la destra è woke la pretesa che un atleta registrato all'anagrafe come donna competa nella propria categoria. È la posizione di chi pensa che l'italianità non abbia nulla a che fare con il colore della pelle, ma l'opacità del termine lo rende malleabile e adattabile al punto da poter essere impiegato come un collante identitario per ridicolizzare o condannare ogni idea o iniziativa politica ispirata all'inclusività, ogni tentativo di mettere in discussione le gerarchie di genere, sessuali, sociali, razziali che strutturano le nostre società. I dibattiti sulla cultura woke agitano anche il campo avverso, quello progressista. La confusione semantica porta a comprendere sotto lo stesso cappello tanto la condanna di atteggiamenti antiliberali diffusi nei movimenti giovanili, quanto il posto che occupano le questioni di genere, sessuali, razziali nell'agenda di sinistra. Quando per esempio l'intellettuale liberal Baruma, intervistato da Repubblica, si rallegra per la sparizione dei termini woke dalla Convention dei Democratici di Chicago, cioè della convention che ha ufficializzato la candidatura di Harris, ciò che intende è l'assenza di riferimenti a battaglie per i diritti trans, alle battaglie identitarie, cioè genere, razza, sessualità, identitarie secondo loro. Quindi insomma questo articolo, se non altro, ci serve perché quando troviamo una critica con la parola woke bisogna un pochino addrizzare le antenne. Spesso non vuol dire niente, perché l'importazione di un dibattito senza capirci nulla altrettanto spesso è appunto una polemica conservatrice. Facciamo magari una prima pausa musicale, così ci organizziamo un po' su come proseguire questa rassegna.
Waiting for it. I'm the story. Now you're the one mourning. Because the grass is greener once it's rained. Even though you know that's not quite my take. Time begins to let us heal.
In tracking down these thieves, they're also counting on the public, hoping someone may recognize the men in the vision.
'87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo appunto con la rassegna stampa per questo 31 agosto 2024, sono le 10.03 minuti primi. Ricordatevi, insomma, nel corso della rassegna stampa, anche subito dopo, andremo comunque a collegarci con Michele Giorgio, parleremo soprattutto con lui di Palestina, quindi se non le troviamo oggi adesso se non le sentite sulla rassegna stampa è perché poi, insomma, andremo a approfondire un po' più in maniera un po' più diretta con Michele Giorgio cosa sta succedendo in Palestina, e poi dalle 11 avremo anche un redazionale su questo, quindi insomma cercheremo di durante la rassegna stampa di parlare un po' di altri argomenti. Allora, la questione su cui volevamo un po' partire è ancora una volta questa questione dell'F-16, che c'è l'agenzia appunto AGI che ne parla, ma ne parla anche la stampa. Un incidente aereo di cui ci dice l'AGI: tre personaggi in cerca di un caccia. Ci sono tre nomi che bisogna tenere a mente in questa storia: quello di Oleksiy Mes, conosciuto come Moonfish, uno dei top gun dell'aviazione ucraina, che appunto è quello morto nello schianto dell'F-16, quello di Mariana Bezugla, deputata del Parlamento di Kiev e spina nel fianco delle forze armate ucraine, e quello di Radion Miroshnik, diplomatico russo incaricato di sovraintendere i crimini commessi dal regime di Kiev. Il capo dell'aeronautica militare ucraina, Oleksiy Mes, ha dato l'annuncio dell'avvio di un'inchiesta congiunta con gli Stati Uniti. dopo che Bezzugla lo aveva accusato di nascondere che l'F-16 è stato abbattuto dal fuoco amico, in particolare da una batteria di Patriot donata dagli americani. Quindi gli F-16 sono donati dagli americani, i Patriot sono donati dagli americani, non li sanno usare, o comunque sai, il fuoco amico capita, e quindi si sparano fra di loro. Questo è quello che ci dice l'AGI. Ricordiamo che il capo dell'aeronautica oggi è stato deposto e comunque licenziato da Zelensky. Un'ipotesi alimentata da Mirochnik, appunto, che subito dopo l'incidente aveva fatto pesante ironia sull'accaduto. Un degno inizio per l'arma miracolosa americana nelle mani dei beduini. Questo è quello, è il commento del diplomatico russo. Mi scuso, avevo detto prima del commento degli americani. Aveva detto il diplomatico citato da Ria Novosti. Vi assicuro che è già in corso un'analisi dettagliata di quanto accaduto, aveva scritto Oleg Cook sul suo account Telegram, affermando di aver ricevuto un rapporto preliminare dagli Stati Uniti. Il comandante dell'aviazione ucraina ha respinto le accuse di Bezzugla, assicurando che nessuno ha nascosto nulla o nasconde nulla, e accusando la deputata di usare la tragedia per screditare la gerarchia dell'esercito ucraino. Ancora una volta avete gettato fango su di me personalmente, sull'aeronautica militare, avete screditato i produttori di armi americani, il principale alleato dell'Ucraina, ha aggiunto Oleg Cook. E infatti oggi è stato licenziato. Quando l'esercito ucraino ha confermato lo schianto per ragioni ancora poco chiare e la morte del pilota, subito la deputata della Rada ha criticato le forze armate ucraine, accusandole di nascondere le informazioni sull'incidente. Non vedo alcuna smentita ufficiale riguardo l'F-16 da parte del comando dell'aeronautica militare. Perché questo silenzio, signor Orshkuk? Qual è la sua posizione? Bezzugla ha caricato la dose dicendo che almeno 3 volte un veicolo è rimasto vittima del fuoco amico della difesa aerea ucraina e che l'aviazione ha cercato di nascondere l'incidente finché non ne hanno parlato fonti straniere. In effetti è stato il Wall Street Journal, citando fonti, a riferire che il primo dei caccia forniti dall'Occidente si era schiantato a causa di un errore del pilota. Tra il Top Gun ucciso era stato uno dei maggiori promotori della campagna per ottenere gli F-16 dall'Occidente, Moonfish, e un altro pilota, Plishkikov, noto come Juice, giovani ed entusiasti, fluenti in inglese e disposti a combattere per portare i jet statunitensi nei cieli ucraini, questo si chiama così, erano il volto che Kiev aveva dato agli sforzi per ottenere i caccia. E quindi Moonfish muore in questo, e niente, questo insomma all'inizio di questo articolo lunghissimo, se ve lo volete leggere lo trovate sull'agenzia AGI, mi sembra, di Ugo Barbara. Mi sembrava insomma molto interessante, perché è veramente molto molto dettagliato. Quindi la prima missione degli F-16 è stato un disastro, e qualunque cuneo conficcato nella nomenclatura militare ucraina fa il loro gioco. Quindi tanto appunto che lo ricordiamo oggi, insomma, Zelensky ha licenziato il capo dell'aeronautica militare. Ritorna sulla questione ucraina ovviamente anche Alessandro Orsini, a pagina 13 del Fatto Quotidiano. Borrell,
siamo ai big del dibattito oggi.
Big del dibattito, perché insomma oggi mi piace questa un po'. Borrell e Company, la pazza idea di sconfiggere la Russia. Insomma, niente di insomma, di esaltante, tuttavia Orsini se la prende con Calenda, solo per questo. Calenda accusa il movimento pacifista di demagogia, sebbene sia il più grande demagogo del Parlamento italiano. Ricordo i suoi titti insultanti contro i pacifisti quando i russi nel novembre 22 lasciavano Kherson senza combattere. Calenda non aveva capito niente, pensava che i russi avessero perso una battaglia mai avvenuta. Gravi indizi inducono a ritenere che non abbia capito nemmeno che gli ucraini non hanno mai vinto una battaglia contro i russi. non c'è mai stata una Bakhmut o una Mariupol in favore degli ucraini. L'esercito ucraino ha sempre perso quando era nel pieno delle forze. Figuriamoci adesso che è a pezzi mentre la Russia si rafforza. Il demagogo delle armi fa demagogia anche sui soldi. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno finanziato Zelensky con oltre 200 miliardi di dollari in due anni. 200 miliardi di dollari in due anni. Per il demagogo anche i soldi crescono sugli alberi. Siccome demagoghi della guerra accusano l'Occidente di non fare abbastanza per l'Ucraina, ci permettiamo di domandare quanti euro l'Unione Europea avrebbe dovuto dare a Zelensky in due anni. 1.000, 2.000 o 10.000 miliardi? Non potendo rispondere, il demagogo della guerra mi accusa di avere previsto la vittoria Putin in 3 giorni, eccetera, eccetera. Se la NATO porrà Putin in una condizione disperata, la Russia colpirà l'Ucraina con le testate nucleari. Putin non le ha usate in questo momento. Qualcuno spieghi a Borrell e ai suoi demagoghi che il rischio dell'escalation nucleare resta vivo. Mi sembrava insomma una attenzione che nessuno pone sulla questione della, appunto, ma perché la questione, come avevo anche detto prima, non è semplicemente sull'Ucraina, c'è un'altra questione che è tutta la questione dell'Artico e dello scioglimento dei ghiacciai ormai accertato e ormai in atto, e quindi della possibilità dell'estrattivismo ancora più importante che oggi per tutto il polo artico, che ha effettivamente tante risorse, soprattutto per quanto riguarda il carbone, quindi insomma per quanto riguarda degli elementi per la transizione ecologica. Quindi la questione è molto allargata, e ciò non toglie che appunto Orsini ci mette in guardia su una possibile escalation nucleare che resta ancora vivo. Poi c'è Salvini, appunto, che dice insomma stiamo dando troppe armi, non ne vogliamo dare di più. E poi l'ultima notizia sul il Fatto Quotidiano a pagina 10, sempre per quanto riguarda l'Ucraina, la questione degli addestratori dell'Unione Europea. L'alto rappresentante Borrell ha promesso l'apertura di un centro per l'innovazione della difesa europea a Kiev il prossimo settembre. Dobbiamo integrare la difesa ucraina nella nostra base industriale. C'è molto da imparare dalla capacità degli ucraini, ha detto al Consiglio informale difesa a Bruxelles. Nello stesso mese l'alto rappresentante sarà in Ucraina prima della fine del suo mandato per dare l'ultimo impulso al supporto militare. Nuovo obiettivo sarà raggiungere l'addestramento di 75.000 ucraini nella missione EUMAN. Borrell è tornata ad insistere anche sul diritto internazionale che consente a Kiev di colpire la Russia all'interno del suo territorio e la rimozione delle restrizioni sulle armi in uso all'Ucraina, su cui non tutti gli alleati sono d'accordo. Penso che la riluttanza sia dovuta a ragioni politiche. E l'ultimo, infine, articolo
su questo, se vuoi approfondisce La Stampa con Marco Bresolin, che come sapete è il corrispondente da Bruxelles, proprio da questo incontro che c'è stato tra i ministri della difesa. A fondo di Borrell sull'Italia, ridicolo dire che attaccare in Russia porta l'escalation, questo è il titolo che viene dato all'articolo. Sulle restrizioni all'uso delle armi in territorio russo abbiamo deciso che spetta ai singoli stati scegliere se toglierle o meno. Ma sostenere che questo ci farebbe entrare in guerra con Mosca è ridicolo. Borrell non è uno che usa giri di parole. Il suo affondo di ieri è sembrato una chiara risposta alle parole pronunciate il giorno prima da Tajani a margine del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Pur senza citarlo esplicitamente, l'altro rappresentante ha replicato alle argomentazioni del leader di Forza Italia. Le parole di Borrell sono state: il diritto internazionale non impedisce di colpire obiettivi militari all'interno del paese aggressore. Le obiezioni di alcuni stati sull'uso delle armi fornite all'Ucraina hanno motivazioni politiche, non giuridiche. Al momento dunque non c'è una posizione univoca, ci sono paesi più spinti verso l'uso delle armi anche in territorio russo, che sono la Finlandia, la Polonia, la Svezia e i Paesi Bassi. C'è la Germania cauta ma che non ha detto no, la Francia uguale ambigua, quindi non ha detto granché. e l'Italia che ha detto appunto no, queste sono le posizioni che vengono riportate. Molti stati, spiega una fonte dell'Unione Europea, credono che forse la formula migliore sia quella del si fa ma non si dice. E appunto c'è poi il fatto, vabbè, Crosetto che difende l'Italia, lo salto, l'intesa raggiunta dai ministri delle finanze per quanto riguarda le spese sulle armi per l'Ucraina all'interno dei bilanci dei singoli stati, considera le spese militari un fattore rilevante per poter evitare la procedura di intervento, ma non possono essere scorporate dal calcolo del deficit, che era quello che veniva chiesto dall'Italia sostanzialmente, perché l'Italia gli viene chiesta una politica di austerità per il debito pubblico che ha, ma se deve alzare la spesa sulle armi vuol dire che qua si taglia qualunque rubinetto. E comunque gli è stato risposto sostanzialmente picche, perché non possono essere scorporate dal calcolo del deficit. Nel corso dell'incontro di ieri, ieri quello dei ministri della difesa, è stata discussa anche la richiesta di Kiev di effettuare l'addestramento dei soldati ucraini sul loro territorio, ma in questo caso, nonostante il parere favorevole di molti ministri, non è stato possibile trovare un accordo per modificare il mandato della missione EUMAN e inviare istruttori sul campo. È necessaria l'unanimità, che al momento non c'è. Ci sono rischi legati alla sicurezza del personale militare europeo, che andrebbe adeguatamente protetto. Si è però deciso di espandere l'operazione, aumentando da 60.000 a 75.000 il numero totale dei soldati ucraini che saranno addestrati entro la fine dell'anno. Inoltre Borrell ha annunciato che verrà istituita una cellula a Kiev per il coordinamento delle varie operazioni, che è quello che si leggeva dal Fatto. Anche in questo caso l'Italia è tra i paesi contrari. Noi effettuiamo l'addestramento come abbiamo fatto finora sul territorio italiano, ha sottolineato Crosetto. Da un punto di vista logistico, delle infrastrutture e anche della sicurezza, siamo in grado di farlo meglio qui. E infine, sugli aiuti a Kiev, ieri è intervenuta Ursula von der Leyen. Coloro che sostengono l'interruzione del sostegno all'Ucraina non sostengono la pace, ma l'acquiescenza verso la, insomma, verso la Russia, verso l'aggressione della Russia. Oltre a questo, la stampa propone un'analisi del, non so se valga la pena di leggere, di Alessandro Politi, che si tratta del direttore della NATO Defense College Foundation, che non so bene che è, ma è una cosa legata, insomma, sarà una fondazione culturale legata alla NATO, che inizia dicendo: puntuale dopo il suo inizio nell'aprile 24 è ricomparso il dibattito sull'uso di missili a lungo raggio di paesi NATO direttamente in territorio russo. Ci ricorda che fino a maggio-giugno la presidenza Biden diceva esplicitamente che le armi fornite potevano essere usate solo in difesa, quindi solo sul territorio ucraino, ma che poi questo è cambiato e che nell'agosto 2024 il primo attacco chiaramente avvenuto con razzi e missili americani tattici contro un obiettivo importante in Crimea è stato nell'agosto 24. Altri, coperti dal massimo riserbo, saranno sicuramente avvenuti, ma dalle informazioni disponibili non si tratta di attacchi in libertà, ma di autorizzazioni concesse per ogni bersaglio e con precisi limiti di portata. Si è poi cominciato a parlare, ci racconta Politi, in maniera vaga di una superarma che avrebbe l'Ucraina. Questa superarma, che dovrebbe avere un raggio fino a 500 km con una testata esplosiva da 500 kg, e dice però questo Politi, a livello operativo bisogna evitare i sogni del 45 delle armi miracolose. Se si tratta di colpire alcuni obiettivi chiave, sono sperimentati. Se si favoleggia di interdire la logistica di un'offensiva terrestre, è bene ricordare che ci vuole una quantità di missili enormi per ottenere il risultato. Dice che tutto ciò non ha funzionato in Corea, non ha funzionato in Vietnam, e poi dice, passando a un livello strategico e politico, va constatato che la NATO dal 66 ha applicato con successo contro l'Unione Sovietica la dottrina Armel, cioè deterrenza e dialogo. Sostanzialmente questo Politi, che vi ripeto è direttore della FAO Defense College Foundation, dice che bisogna usare la politica per uscire da questa questione.
non lo dice Orsini, dice. Va bene, l'ultimo articolo che riguarda l'Ucraina, oggi abbiamo voluto insomma un po' aprirci perché se ne parla sempre un po' poco, è quella che riguarda il sabotaggio del Nord Stream. E a pagina 10 il Fatto Quotidiano ci ritorna su perché Varsavia e Kiev dietro la fuga del sub ricercato. Berlino voleva arrestarlo ma varcò il confine in auto diplomatica. Quindi le autorità tedesche erano vicine alla cattura, le forze di sicurezza di Berlino, dopo mesi passati a identificare i colpevoli dell'esplosione del Nord Stream, erano prossime all'arresto di Vladimir Zurafolov, il 43enne che era a capo della squadra che ha fatto brillare il gasdotto russo nel Baltico. Il sabotatore però è riuscito a sfuggire all'arresto grazie all'aiuto di Varsavia e di Kiev. Lo racconta una lunga indagine congiunta della televisione pubblica ZDF, della radio statale danese DR e del magazine tedesco Der Spiegel. È la mattina del 26 maggio 2024 quando uno degli uomini più ricercati d'Europa mette piede sul suolo tedesco nel porto di Rostock. Comincia quindi tutto un romanzo, lo rintracciano mentre percorre l'autostrada Berlino-Copenaghen e provano anche approva appunto che il sub si trovava proprio nello stato in cui è ricercato. Viaggia indisturbato verso dei parenti a cui farà visita. Poi qualcuno avverte il sub del mandato d'arresto, ma giornalisti non sono riusciti a capire precisamente chi. E quindi questo insomma tutto l'articolo che potete trovare appunto a pagina 10 del Fatto Quotidiano, che riguarda ancora, se non insomma ne abbiamo parlato già diverse volte, sul coinvolgimento di parti dell'Unione Europea a discapito della Germania, questo ci dice Der Spiegel, sul sabotare appunto il Nord Stream e far sì appunto che il gas russo non venisse portato più in Europa, e da lì poi insomma si sono aperti altri scenari che stiamo ancora pagando, visto l'aumento del costo del gas, di cui appunto si parla ancora molto poco. Things I tried to tell you, tried to tell you all the time. These things I tried to tell you, but you never had the time. They're playing to the river, what I'm hearing is goodbye. Alone we walk in circles, together in bare lines. It's better than I do, but all he does is cheap lies. My life, my money, I gave him what was mine. Alone we walk in circles, together with straight lines. It's better than I did, but all he does is cheap lies. I gave him what was mine, I gave him what he wanted. I gave him what was mine, I gave him what was mine. I tried to tell you all the time.
stuck on your back without me. Dogs running free. Dad's got blood on his head. We gave you our family name. In the lockdown you escaped. Gary Ashby, it was a bad surprise. Have you seen Gary with his tinfoil ball? He used to love to kick it with his stumpy legs.
E 26 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9, ma salutiamo anche chi ci ascolta in DAB da Terni e da Viterbo e chi ci ascolta in streaming da dove vuole. Continuiamo con la rassegna stampa, ancora qualcosa dagli esteri e dalle pagine del Manifesto, partendo dalla Francia, appunto, dove Macron si rifiuta di dare un incarico al Fronte Popolare, ma oltre a questo c'è anche il caso Durov e Telegram, di cui da questi microfoni abbiamo parlato. Vi ricordiamo il redazionale che trovate sul nostro sito www.ondarossa.info. Oggi il Manifesto parla di Macron ammette: ho dato io la cittadinanza francese a Pavel Durov, che ha Durov, vi ricordiamo, russo, ma ha molte cittadinanze, pare sicuramente a quella francese. Diventa un caso la cittadinanza francese che Durov ha ottenuto nel 21, già al centro di un'inchiesta giornalistica in cui il quotidiano Le Monde si poneva domande sulla regolarità, la trasparenza della procedura. Il presidente francese ha dichiarato dalla sua visita in Serbia di aver concesso personalmente il passaporto francese al fondatore di Telegram, attualmente sotto indagine e in libertà vigilata per ordine della Procura di Parigi. La decisione del presidente francese risale a un incontro del 18 rimasto segreto e ora rivelato dalla testata politico.eu. In quell'occasione era stata anche chiesto a Durov di trasferire la sede dell'app di messaggistica a Parigi. L'ho fatto non solo in suo favore, ma anche per atleti e artisti che lo meritavano. Si è giustificato Macron, una giustificazione veramente strampalata. Tra i beneficiari della cittadinanza c'è anche Ivan Spiegel, cofondatore di un'altra app di messaggistica, Snapchat. I rapporti con Durov sono evidentemente materia incandescente per i capi di Stato. Sempre il presidente francese ha dovuto smentire una notizia rilanciata dal giornale satirico Canard Enchaîné, secondo cui aveva in programma un incontro con il fondatore di Telegram subito dopo il sotterraggio all'aeroporto. Cambiando continente, andiamo negli Stati Uniti, dove appunto, già abbiamo detto, c'è stata l'intervista a Harris e Watts da parte della CNN, canale diciamo più vicino ai repubblicani, ma sicuramente molto importante. Di Marina Catucci è il resoconto sul Manifesto. A 40 giorni dall'annuncio della sua candidatura e dopo una convention in cui è stata presentata come una Deus Machina, Kamala Harris, accompagnata da Tim Walz, il vicepresidente, ha dato la sua prima attesissima intervista, quella che era stata annunciata come la prima occasione di sentir parlare in modo più approfondito la candidata democratica. È stata in realtà un incontro che, al netto effetto delle interruzioni pubblicitarie non è durato più di una ventina di minuti. Nei primi 13 Harris ha ripetuto 5 volte: i miei valori non sono cambiati rispetto alle posizioni più progressiste del passato su fracking e Green New Deal, espresse nel 19, rispondendo così alle accuse di essere troppo ondivaga. I valori non sono cambiati, ma nel 19, quando era candidata alle primarie democratiche, si era detta contraria al fracking, la fratturazione idraulica per l'estrazione di idrocarburi dal sottosuolo, mentre ora non lo è. Di certo un ruolo è giocato dal fatto che il fracking è una questione centrale per la Pennsylvania, stato in cui deve vincere per essere eletta, ma a farle mutare la posizione, pur mantenendo i valori di tutela dell'ambiente, sono stati questi anni alla Casa Bianca, ha detto, ma senza spiegare come possa essere possibile coniugare fracking e tutela dell'ambiente. Stessa cosa riguardo alla risposta alla prima domanda su cosa farà il primo giorno di presidenza, che è il modo giornalistico per individuare le priorità dei candidati. La risposta è stata un generico: mettere al primo posto la classe lavoratrice, ma non si sa ancora come. Con un decreto sulla tutela dei lavoratori o con che altro mezzo presidenziale a sua disposizione. Come prova che almeno i valori sull'immigrazione siano cambiati, ha citato il suo lavoro da procuratrice generale della California contro i trafficanti che operano al confine col Messico. L'unica domanda di politica estera è stata su Israele e Harris ha abbracciato la stessa posizione di Biden, parlando di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi. Serve un accordo che consenta di portarli a casa, ha detto, ma soprattutto ha ribadito il suo sostegno incrollabile a Israele e al suo diritto di difendersi, sono due virgolettati, incrollabile e difendersi, affermando che l'embargo sulle armi statunitensi per Israele chiesto dagli attivisti pro-Palestina non ci sarà, ha garantito che questo sostegno non cambierà. La soluzione, ha detto, è quella di avere due stati separati, cosa che mi sembra evidente che non è possibile. Si continua quindi a dire niente, per non dire appoggeremo Israele, perché quello che significa. L'intervista era organizzata da CNN, l'emittente televisiva amica dei Dem, e le domande che non erano esattamente mirate a metterla in difficoltà, ma l'impressione è che sia stata la sua stessa posizione a essere difficile. Harris è de facto parte di due ticket, quello condotto da Biden e quello che conduce lei con Waltz, e non può distaccarsi troppo dal primo e spingere le novità del secondo. Questo quanto sugli Stati Uniti. Poi si riporta invece uno scontro, diciamo, tra Musk e Lula in Brasile. Adesso X rischia il breakout. Non spegne le fake news, il magnate Bolsonaro contro il giudice De Moraes e il governo. Quindi il governo Lula, insomma, minaccia di voler e appunto spengere X nel paese. Per quanto riguarda poi, avvicinandosi tra esteri e Italia, volevo insomma dare una lettura dell'articolo che vi ho presentato prima di Altre Economia, lo trovate online, del 27 agosto, che ha fornito petrolio a Israele dopo il 7 ottobre. Anche l'Italia con Eni è coinvolta. L'Italia è tra i paesi che hanno fornito petrolio greggio e raffinato a Israele tra ottobre 23 e luglio di quest'anno, esponendosi così a possibili complicità nella violazione del diritto umanitario e internazionale. Tra le aziende coinvolte, infatti, ci sarebbe anche Eni, che insieme all'olandese Shell controlla il centro olio Val d'Agri in provincia di Potenza, da cui è partita una spedizione di 30.000 tonnellate di greggio destinata proprio ai porti israeliani. Ne dà conto una ricerca pubblicata a agosto dall'organizzazione di advocacy sul cambiamento climatico e combustibili fossili, Oil Change International, e rilanciata dal Guardian. Il legame tra l'azienda fossile italiana, partecipata al 30,5% dallo Stato, e Israele non si limitano alla fornitura partita direttamente dal nostro paese. Eni, insieme a altri colossi dei combustibili fossili, gestisce il Caspian Pipeline, l'oleodotto che rifornisce Tel Aviv di petrolio dal Kazakistan. Si tratta di spedizioni problematiche. Questi idrocarburi possono venire convertiti nelle raffinerie israeliane per produrre carburante utilizzato poi dalle forze armate del paese, rifornimenti fondamentali in quanto Israele non possiede sufficienti risorse di combustibili fossili e deve necessariamente fare affidamento sulle importazioni. Per queste ragioni le aziende coinvolte potrebbero venire considerate responsabili di aver facilitato le violazioni dei diritti umani a Gaza. Le indagini condotte da Oil Change International hanno potuto ricostruire 65 spedizioni di petrolio verso Israele negli ultimi 9 mesi. Di queste, 35 hanno lasciato il porto di partenza dopo il 28 gennaio, quando cioè la Corte Internazionale di Giustizia aveva già preso in carico l'accuso di genocidio e espressa la plausibilità. Una parte significativa delle spedizioni di greggio è stata effettuata da aziende private e da aziende proprietà degli stati, che sarebbero responsabili del 65% dei rifornimenti a Tel Aviv. In particolare, il 36% di queste spedizioni può essere fatto risalire a multinazionali fossili europee e statunitensi, tra cui BP l'8%, Chevron l'8%, Eni 4%, ExxonMobil 6%, Total il 5%. Decidendo di continuare a fornire carburante a Israele, nonostante le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia che dichiarano illegittima l'occupazione di Gaza e che le azioni di Israele potrebbero aver violato la Convenzione sul genocidio, le grandi compagnie petrolifere stanno dimostrando ancora una volta di dare più importanza ai profitti che ai diritti umani e a un clima stabile. Questo lo ha dichiarato David Tong, dell'Industry Company Manager di Oil Change International. Ogni giorno che Chevron, BP, Exxon, Shell, Eni e Total forniscono carburante a Israele, queste compagnie si espongono a potenziali azioni legali per la loro complicità negli atti di genocidio contro i civili di Gaza. Continua poi appunto l'articolo: i maggiori esportatori di petrolio greco verso Israele sono stati per il 28% l'Azerbaigian e Kazakistan, dopo le operazioni di estrazione e trasporto sono gestite dalle aziende già menzionate. Gli idrocarburi azeri raggiungono Israele attraverso l'oleodotto Baku Tbilisi Ceyhan, gestito per il 30% da BP, mentre il Caspian Pipeline, che collega Kazakistan a Mar Caspio, è di proprietà di Eni, Shell e Exxon. Il 47% delle restanti importazioni proviene da Italia, Gabon, Nigeria, Brasile, Congo Brazzaville, e del 3% non è possibile stabilire l'origine. In modo indipendente dalla regolamentazione statale, le aziende che vendono petrolio e carburante e altre forniture militari al governo di Israele hanno responsabilità di rispettare i diritti umani e attenersi al diritto umanitario, al diritto penale internazionale. Questo viene riconosciuto nei principi guida delle Nazioni Unite e viene aggiunto come notazione da Irene Pierpaoli, che è la ricercatrice in Business and Human Rights del British Institute of International and Comparative Law, è interpellata sempre da Oil Change International. Le aziende che forniscono carburante e petrolio a Israele possono fornire supporto materiale alle forze armate, consapevoli dei loro prevedibili effetti dannosi. A partire dall'ottobre 23, Israele ha visto arrivare ai propri porti anche 19 navi contenenti petrolio raffinato, circa 687.000 tonnellate. Il maggiore esportatore sono gli Stati Uniti, 36%, che hanno inviato carburante militare per i jet. I restanti rifornimenti, che consistono in un misto di olio combustibile, gasolio, diesel, gasolio sottovuoto e nafta, sono di provenienza russa, brasiliana, albanese, greca e italiana, anche qui per il 2%. Altri paesi come Turchia, Cipro e Grecia, anche se non sempre coinvolti direttamente, hanno fornito porti e navi per il trasporto. Inoltre, tra tutte le 65 spedizioni oggetto dell'analisi, 37 navi che hanno fatto la spola tra i porti israeliani e quelli partenza. Di queste, il 41% bandiera maltese e il 22% bandiera greca. Alcuni paesi hanno già preso provvedimenti sulle spedizioni di carburante a causa della crisi di Gaza. Nel giugno 24, ad esempio, la Colombia ha creato un precedente e ha emesso un embargo sulle esportazioni di carbone verso Israele, fino al blocco oltre il 50% delle importazioni israeliane di carbone che provenivano appunto dalla Colombia. Resta da vedere se gli altri paesi seguiranno questo esempio. Per ora sembra di no, ma insomma dare eco a questa insomma denuncia ci sembra importante. È stato poi aggiunto sul sito di Altra Economia la presa di posizione di Eni, che ha inviato all'Altra Economia la sua posizione ufficiale. Al di là della correttezza delle informazioni riportate, che non intendiamo commentare, che quindi ci immaginiamo siano corrette, Eni respinge con fermezza le accuse estremamente gravi contenute nel rapporto e si riserva il diritto di intraprendere le vie legali nei confronti di chiunque, che siano media, esperti legali o avvocati, associ le attività di Eni con gli eventi bellici attualmente in corso a Gaza, in particolar modo se fatto tramite connessioni prevalentemente indirette, come la partecipazione dell'azienda in progetti upstream e midstream. Teniamo inoltre a sottolineare come in generale le forniture petrolifere siano innanzitutto destinate a supportare il funzionamento dei sistemi sociali, economici e industriali dei paesi che le ricevono, e che avanzare accuse strumentali circa il loro impiego militare è estremamente grave e infondato. Evidentemente Eni si è sentita colpita nel vivo, altrimenti dubito avrebbe appunto risposto.
Basketball.
Eccoci qua dopo questa musichetta rilassante, come ci fanno notare da casa, ma perché vi volete rilassare? È il momento di darsi un po' di verve. Siamo al 31 agosto e cioè da domani è settembre, insomma prendiamola così. E, riprendiamo da quanto dicevamo nelle prime pagine dalla stampa. Brandizzo, la strage dimenticata, nessun rappresentante delle istituzioni alle celebrazioni per la morte dei 5 operai, i familiari, lo Stato ci ha abbandonato. Il giorno del ricordo è anche il giorno delle polemiche e lo si capisce subito, ci sentiamo abbandonati, non abbiamo mai ricevuto supporto umano da parte dello Stato, dice Massimo Laganà, che in questa strage di 5 operai falciati un anno fa come birilli da un treno regionale lanciati a 150 km orari sulla ferrovia che attraversa la stazione di Brandizzo ha perso un figlio, Kevin, di 22 anni. Il governo non si è mai fatto vivo, ha proseguito Nicolinka Georgieva, la compagna di Giuseppe Aversa, un'altra vittima. Il tema è che non è solo una questione di governo. Mancavano ieri a Brandizzo i vertici di tutte le istituzioni, Regione, Comune di Torino, sigle sindacali, rabbia, incredulità e poi delusione e disincanto, forse anche tradimento. Sentimenti che provano anche Rosalba, la mamma di Michael Zanera, Barbara, la moglie di Giuseppe Saverio Lombardo, e Daniela Tommasiello, compagna di Giuseppe Sorvillo. Chiedono giustizia e verità, ma non hanno trovato chi si aspettavano e ci sono rimasti male. Ringraziamo chi c'è stato e auspichiamo anche altre presenze, dicono a denti stretti, mentre la commemorazione di questi cinque è già appesantita dalla denuncia di una strage dimenticata, perlomeno da un certo standing istituzionale. Non un ministro, non un sottosegretario, eppure confidano alcuni familiari il presidente Mattarella. L'anno scorso è venuto, è stato un balsamo per il nostro dolore. Qualcuno del governo avrebbe potuto farsi vedere anche solo per una pacca sulle spalle. E poi il sindacato, dove sono i grandi nomi? Dove sono i grandi nomi, appunto? La sintesi di una giornata del ricordo è un po' questa: che chi soffre non teme di dire cosa prova. Pretende conforto e rappresentanza, vicinanza e solidarietà. Ieri alle 9.30 davanti al monumento in onore degli operai nel piazzale della stazione, mentre i dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato osservavano un minuto di silenzio, la sindaca di Brandizzo, Monica Durante, ha ricordato che sulla sicurezza sul lavoro va mantenuto l'attenzione.
Ottantasette e nove Radio Onda Rossa, torniamo in diretta proprio per parlare ancora di Brandizzo. Ringrazio Dante De Angelis che è al telefono con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, oggi, fra pochissimo, perché fra 10 minuti, dalle 11 alle 13, presso la stazione di Brandizzo a Torino, ci sarà questo presidio ad un anno dalla tragedia di Brandizzo, i lavoratori delle ferrovie ricordano e denunciano. Allora, se ti va insomma di raccontarci un po', fare anche un po' di memoria lavorativa, cosa è successo l'anno scorso?
È successa una cosa semplicissima e terribile. Cinque lavoratori di una ditta appaltatrice che stavano per iniziare a fare l'intervento di manutenzione sui binari e sostituire alcuni pezzi sono entrati sui binari mentre stava arrivando il treno. Ovviamente c'è stato un errore di organizzazione, di comunicazione, per cui quel lavoro non si sarebbe dovuto fare in quel momento ma a qualche minuto dopo, e pensare che la differenza è solo, sarebbe stata solo di qualche minuto, va a strapponare la pelle. Arriva un treno che non era un treno viaggiatori, non era un treno previsto nell'orario ordinario, ma era un treno di convoglio vuoto che andava in riparazione, regolarmente circolante, questo da sottolineare, che andava alla piena velocità, legittimamente alla piena velocità, e si è trovato di fronte ai cinque operai, e il povero macchinista, povero anche lui dico, non ha potuto fare null'altro che investirli, e quando se ne è accorto ovviamente ha avuto lui un gravissimo shock, perché falciare cinque persone che lavorano, con le conseguenze che non sto a raccontare, perché ciascuno se le può immaginare cosa vuol dire essere investiti da un treno che fa 160 all'ora. Ecco, questo è nudo e crudo ciò che è successo.
Quindi ad un anno, giustamente, insomma, l'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione, l'Assemblea Nazionale PDM, PDB, CAT, COBAS, CUB Trasporti, CUB Rail, ancora in marcia, SGB e USB hanno organizzato fra poco, insomma, lo ricordiamo ancora, a Brandizzo, in provincia di Torino, questo presidio. Come, insomma, che cosa accadrà oggi?
Diciamo così, che quella di oggi è una manifestazione che sicuramente non è in conflitto con quella istituzionale di ieri, che è stata organizzata dal comune, con la messa, con un presidio, ma è un'altra cosa, organizzata direttamente dai lavoratori, in particolare quelli direttamente coinvolti nella manutenzione dei binari, che vuole dare la voce appunto ai lavoratori, mettendo a fuoco le criticità tuttora irrisolte, anzi anche quelle criticità che si sono aggiunte dopo Brandizzo, come ad esempio una modifica assai gravosa dei turni di lavoro per chi lavora proprio sui binari di RSI a fare la manutenzione. Ecco, oggi c'è la voce dei lavoratori che in prima persona ricordano i loro morti e in prima persona vogliono denunciare che non si è fatto abbastanza, anzi andando nella direzione opposta a quella auspicata per una migliore tutela della salute di lavoratori.
Diciamo, in questi anni abbiamo purtroppo visto tantissimi lavoratori morire sulle ferrovie o in incidenti ferroviari. Insomma, nell'ultimo periodo, adesso non per fare polemica, però abbiamo un ministro che forse tutti ci dimentichiamo, che è il ministro Salvini, che è il ministro delle infrastrutture, e quest'estate anche, soprattutto, abbiamo visto tanti problemi alle infrastrutture ferroviarie. Con te, insomma, anche un commento su quanto, a che stato è, che stato abbiamo delle ferrovie in Italia, visto insomma i continui problemi infiniti che ci sono, che causano quindi ovviamente problemi anche per i macchinisti, problemi di subappalti e via dicendo.
Innanzitutto va detto e va ricordato che i morti sul lavoro nella ferrovia sono purtroppo solo un piccolo tassello del gravissimo fenomeno dei morti sul lavoro in generale in tutti i settori, e questo va ricordato. Le ferrovie non hanno nessuna
primato.
I morti sul lavoro sono di tutti. Per quanto riguarda invece l'intervento del governo, possiamo dire questo, che il Ministero dei Trasporti, guidato da Salvini ma sorretto da Rixi, che molti non conoscono, ma è il sottosegretario che si occupa nel dettaglio poi delle ferrovie, riguardo i disagi per i viaggiatori, riguardo l'incongruenza dei lavori di manutenzione che hanno paralizzato mezza Italia, riguardo appunto la sicurezza, se ne occupano poco, invece ingeriscono pesantemente poi su alcune questioni, tipo scusate, passa un'ambulanza, ingeriscono pesantemente su alcune questioni che riguardano sotto forma diversa la sicurezza sul lavoro, come quella ad esempio di modificare testo unico 81 sulla salute e sicurezza esclusivamente per il personale ferroviario, riducendo le tutele che c'erano fino ad oggi. Quasi nessuno sa che a dicembre scorso, nella legge sulla concorrenza, Rixi, il Ministero, attraverso due senatori che hanno introdotto nottetempo un emendamento, è stato modificato il testo unico 81 sulla sicurezza sul lavoro esattamente sull'articolo che riguarda il primo soccorso in ambito ferroviario, peggiorandolo ovviamente. Ecco, il governo fa, ma fa in direzione contraria all'utile e al necessario.
Ce lo spieghi un po' meglio questo articolo, che vuol dire che hanno modificato il primo soccorso?
Allora, tutti i lavoratori hanno diritto ad essere soccorsi in tempi ragionevoli durante il lavoro con un'organizzazione aziendale, se lavori in fabbrica, se lavori in un ministero, se lavori in una banca, se lavori in un cantiere, c'è un'organizzazione aziendale che fa il primo soccorso, che è quello che serve a farti arrivare all'ambulanza o all'ospedale in tempi utili.
Quindi diciamo a carico dell'azienda?
È un'organizzazione che è a carico dell'azienda, che è il primo gradino del soccorso, quello qualificato che presta il Servizio Sanitario Nazionale. Se te sei un macchinista che sta su un treno merci o su un treno viaggiatori che si sente male e si ferma in mezzo, che ne so, una galleria, un viadotto, una campagna isolata, sperduta, l'azienda è tenuta a organizzare il soccorso nel più breve tempo possibile in ciascun punto della linea. Ecco, le organizzazioni padronali delle imprese dei merci innanzitutto, ma anche quelle dei viaggiatori, hanno preteso di cambiare questa norma, cioè di un decreto attuativo appunto del testo unico 81, che dice testualmente che nel più breve tempo possibile, ovviamente quello tecnicamente ragionevole, e in tutti i posti della linea anche i ferrovieri devono essere soccorsi, e quindi l'organizzazione del lavoro si deve adeguare a questo obbligo. Ecco, quell'emendamento approvato con la legge sulla concorrenza il giorno prima di Natale o sotto Natale ha modificato questo aspetto dicendo che ci si deve adeguare agli standard per la concorrenza europea. Di fatto, per dirla in sintesi, l'Italia attraverso Rixi sta cercando di poter mettere su tutti i treni un macchinista solo, anche sui treni merci dove oggi sono comunque in due. Per i viaggiatori c'è il macchinista da solo, ma c'è anche comunque un capotreno che all'occorrenza può prestare soccorso e coadiuvare tutte le operazioni. Sui merci oggi ci sono due persone. Con questo meccanismo vogliono introdurre un macchinista solo, e Rixi l'ha dichiarato l'estate scorsa, e con due o tre mesi è riuscito a far modificare una norma complessa come testo unico 81, scavalcando tutto e tutti, le regioni, gli altri ministeri della salute, quello del lavoro, eccetera. Ecco, per questo io direi che il governo sulle ferrovie ci sta molto attento, ma solo per le cose che fanno comodo a loro e alle imprese che loro di fatto rappresentano.
Quindi questo vuol dire che si troveranno in futuro appunto i macchinisti a lavorare da soli, che se quindi succede qualcosa, cioè praticamente non c'è nessuno.
Non lo dico io, ve lo lascio immaginare.
Cioè, che è allucinante.
Per un malore
succede
sulla galleria dell'Appennino. Immaginate a pensare di volere quanto tempo ci vuole per fargli arrivare un barelliere, un soccorritore, e cosa succede a quel treno che magari sta per un'ora, due ore senza nessuno a bordo, o perché sta male, o perché è cascato, o perché è morto, o perché è svenuto, e magari è un treno di merci pericoloso.
Grazie Dante, noi ti ringraziamo tantissimo, e ricordiamo l'appuntamento dalle 11 alle 13 oggi.
Posso dire una cosa?
Sì, certo.
Abbiamo chiesto, e i colleghi lo stanno facendo, tutti i treni che passano a Brandizzo mentre noi siamo lì, e metteranno 5 lunghi fischi per ricordare i 5 morti, i 5 caduti, quindi 5 fischi per 5 compagni di lavoro morti sul lavoro.
E vogliamo unirci anche noi ovviamente a questi fischi, quindi ti ringraziamo. Dalle 11 alle 13 presso la stazione di Brandizzo a Torino ci sarà questo presidio in memoria ennesima strage di una strage operaia. Ti ringraziamo e a presto.
Grazie a tutti. Grazie. E buona giornata a tutti.
Grazie Dante, grazie, ciao ciao.
Oh,
E abbiamo finito anche la rassegna stampa per questo 31 agosto 2024, ma rimanete sintonizzati sull'87.9 di Radio Onda Rossa, perché continueremo questa mattinata parlando di Palestina.